È una cosa, credo, è la cosa più bella quando noi ci riuniamo e ascoltiamo queste parole meravigliose che ci parlano dell'amore di Dio, il Vangelo di Dio. Vogliamo aprire la Bibbia in Romani al capitolo 1, leggerò per voi i versetti da 1 a 4. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, messo da parte per il Vangelo di Dio, che egli, cioè Dio, aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore. Fino a qua la lettura del passo che vogliamo commentare insieme questa mattina. Come sappiamo, visto che stiamo studiando ormai da diverso tempo la lettera ai Romani, come sappiamo Paolo, quando scrive questa lettera ancora non era mai stato a Roma, però saputo che a Roma c'era una chiesa, lui, e col desiderio poi anche di andare a Roma, così scrive questa lettera dove traccia le basi, le fondamenta, del Vangelo, da condividere appunto con questi fratelli di Roma. La Chiesa di Roma si era formata, come ci ha ricordato Andrea, ci ha ricordato quel giorno particolare, 50 giorni dopo la risurrezione di Cristo, Dio diede lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo a quei discepoli che erano riuniti nell'alto solaio e stavano pregando, aspettando la promessa di Dio. E così dopo 50 giorni Dio diede lo Spirito Santo. E da quel momento iniziò la Chiesa che va avanti ancora oggi e finché Gesù Cristo non tornerà a rapirla. E in quel giorno, come abbiamo sentito, 3.000 persone si convertirono. Fra questi c'erano giudei che erano venuti da Roma e per il giorno della Pentecoste, perché coincideva con la festa ebraica della Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo, e così queste persone si convertirono. Tornate a Roma, cominciarono a condividere la loro fede e la condividero anche con i romani e così si formò un gruppo che era appunto la Chiesa di Roma. In seguito, come sappiamo dal capitolo 16 di questa lettera, si unirono a questa Chiesa anche persone che si erano convertite durante i viaggi missionari di Paolo e quindi c'era questa Chiesa che in qualche maniera anche era molto legata a Paolo, visto che c'erano dei credenti che lui conosceva. Lui così decide di scrivere questa lettera. Egli inizia parlando, come abbiamo visto, del suo ruolo, un ruolo che gli aveva dato il Cristo risorto, cioè quello di essere servo, schiavo, di essere apostolo, cioè mandato, chiamato e messo da parte per uno scopo ben preciso. Qual era questo scopo? Annunciare il Vangelo di Dio. Questo è un po' il tema, anzi, questo non è un po', è il tema della mia meditazione. Che cos'è il Vangelo di Dio? Che cos'è il Vangelo di Dio? Qui in questi versetti vediamo che è una buona notizia annunciata. Una buona notizia annunciata. Nel versetto 2 c'è scritto che egli, cioè Dio, aveva promesso questo Vangelo per mezzo dei profeti nelle sante scritture. La parola Vangelo adesso è molto conosciuta e identifica noi cristiani, però ai tempi di Paolo questa parola era una parola che veniva usata nel senso comune per indicare una buona notizia. È una parola greca e siccome la lingua, diciamo, con cui come l'inglese adesso, la lingua cosiddetta veicolare del tempo era il greco, quando si incontravano, per esempio, romani che parlavano latino, greci o altri che parlavano greco, ebrei che parlavano greco, la lingua con cui si parlava era, come adesso l'inglese, in quell'epoca il greco. E questa parola, appunto, di origine greca, significa buona notizia. Paolo stava scrivendo a questa chiesa di Roma. Allora, quello che vorrei subito sottolineare è l'importanza di capire se queste persone capivano veramente il significato di questa parola. Perché quando noi comunichiamo, a volte a me mi è capitato, Noi abbiamo l'idea che stiamo comunicando bene, che l'altra persona ci capisca, però se usiamo parole che possono essere fraintese, la comunicazione diventa difficile. Non so, ci è capitato anche ultimamente, quando vengono dei predicatori stranieri qui a parlarci, a esporci il Vangelo, loro usano modi di dire, addirittura fanno delle battute e si aspettano che noi ridiamo, ma in realtà non ci fanno ridere, perché cioè, fanno fuori dalla nostra cultura. Veramente la cosa che ci fa ridere più che altro è la loro espressione, quando loro rimangono così, un po' perplessi perché non abbiamo riso alla loro battuta. La comunicazione è molto importante. Tempo fa mi è capitato di ascoltare un fratello che io stimo moltissimo, il quale mentre parlava di una persona che stava nel grande bisogno, l'ha definito questo povero cane. Lì per lì io, quando ho sentito questa parola, nella nostra cultura dire a una persona che è un povero cane, insomma, non è una cosa molto delicata. Però poi, considerando appunto la persona che l'aveva detta, considerando il fatto che aveva veramente a cuore quest'altra persona, capì che era un modo di dire forse suo, americano, della sua lingua. Quanto è importante che noi, quando parliamo, diciamo parole che non vengono fraintese. E così, quando Paolo scrive questa parola, Vangelo di Dio, che cosa stavano capendo? Che cosa stavano capendo i giudei e che cosa stavano capendo i romani? Allora, nelle sante scritture, come viene definito, c'è questa parola. Perché? Perché la parola, perché in quel tempo circolava nel mondo, appunto, una Bibbia tradotta, che c'è ancora, si chiama la Bibbia dei 70, che era stata tradotta nella lingua greca, e quindi ci sono dei passi dove viene indicata questa parola, Vangelo, per indicare una buona notizia, però una buona notizia particolare. Vorrei chiedervi di prendere un attimo, di aprire la Bibbia in Isaia, capitolo 40. Questa parola viene usata per annunciare un evento particolare. Al versetto 1 il profeta dice: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Se noi leggiamo tutto il capitolo e sappiamo un po' le circostanze di questo libro profetico, noi sappiamo che il popolo era ribelle a Dio in questo momento e stava per essere portato a Babilonia per essere, diciamo, giudicato. Questo era il giudizio di Dio, sarebbero stati succubi di una nazione straniera. Eppure il profeta parla di consolazione. Come potevano essere consolati queste persone che gli aspettava un futuro triste in una situazione di prigionia? Nel versetto 9 noi leggiamo: tu che porti la buona notizia, l'Evangelo, a Sion, sali sopra un alto monte. Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, ancora Vangelo, alza forte la voce. E qual era questa buona notizia? Lo leggiamo nei versetti 10 e 11. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il suo braccio egli domina. Ecco, il suo salario è con lui, la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, li condurrà come pecore che allattano. Questo popolo che stava per affrontare una situazione molto difficile, però aveva ricevuto dal Signore una buona notizia. La buona notizia è che Dio si sarebbe preso cura di loro, che Dio sarebbe intervenuto, sarebbe arrivato in un determinato momento e avrebbe preso cura di loro. E così ancora Isaia continua nel capitolo 52, versetto 7, e dice: quanto sono belli i piedi del messaggero di buone notizie, al versetto 7 del capitolo 52 di Isaia, che annunciano la pace, che è araldo di notizie liete, che annunciano la salvezza, che dice a Sion: il tuo re regna. Allora qui si parla del regno di Dio, della promessa di Dio secondo cui questo il Signore a un certo punto avrebbe restaurato Gerusalemme e avrebbe stabilito un periodo di pace, di sicurezza e di gioia. Commentando questi passi, qualcuno ha detto: anche se genericamente questa parola Vangelo si riferiva ad ogni tipo di buona azione, di buona notizia, nel suo significato più specifico, cioè quello che i giudei comprendevano, si riferiva al momento ancora futuro dell'ascesa di Dio sul suo trono per regnare, per portare salvezza, pace e gioia. Quindi il Vangelo di Dio, per quello che comprendevano gli ebrei, era questa buona notizia di Dio che sarebbe venuto a regnare sul suo popolo. Ma che cosa capivano i romani? Allora, qui c'è una informazione che ho preso da un fratello che mi ha molto veramente interessato. Questa informazione dice che è stata ritrovata una iscrizione datata 9 avanti Cristo che parla dell'istituzione di un nuovo calendario, che sarebbe partito dal giorno della nascita di Cesare Augusto. E questa iscrizione dice così: tutti possono considerare, a ragion veduta, questo evento come origine della loro vita, della loro esistenza, come il tempo a partire dal quale non si devono lamentare di essere nati. La provvidenza ha adornato meravigliosamente la vita umana, donandoci Augusto, pieno di virtù, per essere il benefattore degli uomini, il nostro salvatore, per noi e per quelli che verranno dopo di noi, alla fine di far cessare la guerra e stabilire l'ordine ovunque. Il giorno della nascita di Augusto, il Dio Augusto, significò per il mondo l'inizio delle buone notizie che egli portava. E qui il Vangelo, appunto, buone notizie, si riferisce all'arrivo di questo imperatore che avrebbe salvato l'umanità, che avrebbe fatto cessare la guerra, che avrebbe stabilito la pace romana. Anche Giuseppe Flavio, uno storico greco, usa questa parola per annunciare l'insediamento di Vespasiano come imperatore e dice: più veloce del pensiero si diffondeva la notizia dell'imperatore eletto e ogni città festeggiava la lieta novella, cioè il Vangelo, e compiva sacrifici in onore di Vespasiano. Quindi sia i giudei che i romani che si trovavano là, ascoltando la parola Vangelo, avrebbero capito l'arrivo di un nuovo re, che avrebbe stabilito una nuova era, un nuovo ordine, la salvezza, la pace e le benedizioni. Un commentatore ha scritto: con la parola Vangelo, Cesare sul trono e Cristo umiliato sulla croce sono messi a confronto. Sono entrambi Vangelo per l'uomo, ma hanno molto in comune, ma essi appartengono a due mondi diversi. E infatti il primo mondo è il mondo dove regnava, quello appunto di Cesare Augusto, è il mondo dove regnava e regna ancora purtroppo l'egoismo, l'interesse personale, la violenza, le prevaricazioni, l'ingiustizia sociale. Il secondo mondo, per la grazia di Dio, il mondo a cui ha aperto la strada Gesù Cristo, è un mondo dove regna l'altruismo, il rispetto reciproco, l'amore per gli altri. Questi due regni, cari, sono ancora in lotta per vincere il cuore degli uomini. Però non basta che questo Vangelo di Dio sia ascoltato perché possa toccare il nostro cuore, possa cambiare il cuore delle persone. Il Vangelo annuncia delle buone notizie, gli uomini vogliono buone notizie. Viviamo in una società che è piena di cattive notizie. E la speranza, le persone si aggrappano alla speranza, la speranza che comunque non si fonda su basi solide. L'unica speranza che si fonda su basi solide è quella del Vangelo di Dio, che comunque, come vedremo, che comunque non basta che sia ascoltata, questa deve essere anche accolta. Il Vangelo di Dio è una buona notizia che deve essere ascoltata, ma anche una buona notizia che deve essere accolta, cioè creduta. Infatti leggiamo al versetto 3 che questa buona notizia riguarda il figlio suo, cioè il figlio di Dio, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne. Il Vangelo è una buona notizia soltanto per chi ci crede, per chi l'accoglie, per gli altri sarà soltanto una brutta sorpresa. Perché questo? Perché il Vangelo è incentrato sulla notizia che Gesù Cristo è Dio, Gesù Cristo è uomo. Il Vangelo riguarda il Figlio di Dio, il Re promesso, che è venuto per liberare il suo popolo. Il Signore stesso ha affermato, Gesù ha affermato, se non credete che io sono, e questo io sono era stato capito molto bene dagli ebrei, l'io sono era il termine ebraico per riconoscere Dio, Yahweh, io sono. E Gesù diceva, se non riconoscete che io sono, morirete nei vostri peccati. Paolo aveva creduto a questa notizia di Cristo, era stato liberato e poteva quindi annunciarlo. Paolo non si vergognava di definirsi schiavo di Cristo, perché aveva trovato in lui un Signore buono, un re che era stato pronto a dare la sua vita per lui. La sua morte e poi la sua risurrezione permise a Paolo e permette a me e a te oggi, se credi in lui, di ricevere la promessa di Dio, cioè di entrare a far parte non solo del suo regno, ma diventare addirittura suo figlio. Infatti è scritto in Giovanni capitolo 1 versetto 12, ma a tutti quelli che lo hanno riconosciuto, egli ha dato diritto, quelli che l'hanno ricevuto, l'hanno accolto, egli ha dato diritto di diventare figli di Dio. L'Apostolo aveva riconosciuto il Vangelo, era pienamente coinvolto, era pronto ad annunciare questa buona notizia che gli era stata affidata, di questo re che volontariamente aveva dato la sua vita per salvare i suoi sudditi, che avrebbe instaurato un regno nel loro cuore e poi sarebbe tornato una seconda volta per instaurare un regno eterno. Io vorrei ancora dire perché mi è venuto di parlare di questo, il Signore mi ha dato questo desiderio di condividere con voi questo pensiero, perché credo che osservandoci a volte noi siamo diventati molto freddi e non condividiamo con gli altri questa buona notizia. Io non lo so, vi capita di vedere la televisione e c'è questa notizia di Fiorello, quella pubblicità di Fiorello, non voglio dire qual è la linea telefonica, che corre dappertutto e che dice tutti lo devono sapere, tutti devono saperlo, tutti devono saperlo. È una cosa incredibile, no? Come viene sfruttata l'idea che una buona notizia deve essere passata. Lì chiaramente la buona notizia, insomma, non è poi tanto buona, perché io ce l'ho quel telefono, non è tanto buona, però invece, siccome ho pure la buona notizia del Vangelo, quella dico che è molto buona. E penso e spero che qui ce l'abbiamo tutti quanti nel nostro cuore, che tutti quanti l'abbiamo ascoltata e ricevuta. E quindi la domanda è, ma perché noi la teniamo per noi? Perché abbiamo così difficoltà nel condividerla, nel trasmetterla agli altri? Forse perché non abbiamo veramente capito, forse abbiamo capito solo in parte, forse pensiamo che è qualcosa che comunque sì, è stata importante, ma poi vedremo, insomma. Ma il Vangelo di Dio è una cosa, è una notizia che a Dio gli è costata tantissimo organizzarla e trasmetterla. A lui gli è costato tantissimo permettere che questa notizia potesse arrivare agli uomini e compiere un'opera nella loro vita. A lui gli è costato tantissimo permettere che noi un giorno potessimo non essere disperati come gli altri, separati da Dio per l'eternità, ma vivere insieme a lui per tutta l'eternità. Questa bella notizia la possiamo godere già adesso. Ok. Fatta questa parentesi, voglio ancora andare avanti nella spiegazione del passo. Questo Vangelo è scritto che era stato promesso dai profeti, per mezzo dei profeti, nelle sante scritture. Nelle sante scritture che cosa era stato promesso? Che questo re, questo Messia, era della stirpe di Davide. Infatti già in Genesi noi leggiamo che Dio aveva detto ad Abramo ad Abramo, che era il bisnonno di Giuda, che non è il traditore, cioè quello arriva molto più tardi, che era uno dei figli di Giacobbe, colui dal quale poi nacque Davide, della tribù di Davide. Ecco, aveva promesso ad Abramo questo che leggiamo in Genesi capitolo 12 versetto 3: in te, cioè nella tua discendenza, saranno benedette tutte le genti. E poi Geremia ancora lo conferma questo, e questo è molto bello, molto bello. Vi chiedo di aprire nel libro profetico di Geremia, al capitolo 23, i versetti 5 e 6. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prosperirà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele sarà sicuro nella sua dimora. Questo sarà il nome con il quale sarà chiamato: il Signore nostra giustizia. Il Signore nostra giustizia. Gesù Cristo è la nostra giustizia. E se tu ti senti che non sei in grado di rispettare tutta la legge di Dio, che cadi continuamente, che lo ami, sì, che hai ricevuto il Vangelo, ma non ti senti giusto, beh, devi sapere che la tua giustizia non è dentro di te. La tua giustizia è alla destra del Padre. Gesù Cristo è la tua giustizia. E quindi non c'è altro nome per il quale noi possiamo essere salvati. Gesù Cristo, nostra giustizia. Ci stanno tante altre profezie che parlano di Gesù come Messia. Ma questo versetto 3 appunto è importante, perché ci fa vedere che Gesù Cristo è vero uomo e vero Dio. Cristo non è il cognome di Gesù. Cristo non è un soprannome. Non è il soprannome di Gesù. Cristo significa l'unto, il re che doveva venire. Gesù Cristo era un uomo della stirpe di Davide, era quindi l'uomo che aveva la qualifica per essere il re che il popolo aspettava. Quando l'angelo annunciò a Maria la nascita di Gesù, gli disse: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Gesù significa, il nome ebraico significa Geova è la salvezza. E così anche l'angelo lo afferma anche al titubante Giuseppe, mentre che dormiva e stava pensando di lasciare Maria, che aveva scoperto che era incinta, e l'angelo gli dice: no, guarda, è lo Spirito Santo, è stato lo Spirito Santo. Su questo ci hanno fatto tante battute. Noi ci crediamo, crediamo che Dio è il Padre di Gesù, e gli dice: tu porrai nome Gesù, gli porrai nome Gesù, perché lui salverà il suo popolo dai loro peccati. Quando Gesù è stato qui su questa terra, ha dimostrato veramente che lui era Dio. C'è un episodio che quando ho cominciato a leggere i Vangeli, ma ogni volta che lo leggo mi entusiasma, mi colpisce tanto. Quando Gesù stava in mezzo alla folla, a un certo punto delle persone che credevano in lui portano un amico paralitico, e per portarlo addirittura rompono un tetto, lo calano. Sto parlando dell'episodio che è scritto in Luca al capitolo 2, in Marco al capitolo 2, scusate. E lo calano, e Gesù, vedendo la loro fede, dice: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. E allora ricorderete che lì c'erano dei farisei che a un certo punto fra loro pensavano: ma che dice questo? E leggo quello che loro pensavano. Per cui, perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Una cosa bella è che è scritto che Gesù, che legge i cuori, capì quello che loro stavano pensando. Gesù legge i cuori. Gesù ci sta leggendo in questo momento. Gesù è vivo, è la destra del Padre, e sta pensando e sta vedendo quello che noi pensiamo. Questo ci dovrebbe forse far venire terrore, o forse ci dovrebbe far venire gioia, io non lo so. Però la cosa su cui dovremmo riflettere è questa grandezza di Gesù, che leggendo i cuori di queste persone gli lancia una sfida e gli dice: Ditemi un po', che cos'è più facile secondo voi dire a questa persona: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa? Che cos'era più facile dire? Rispondetemi, perché vi vedo assopiti. Ah beh, è chiaro, come si dice, tra il dire e il fare c'è, cioè, di mezzo il mare. Che ci vuole a dire i tuoi peccati ti sono perdonati? E Gesù dice, beh, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati, io ti dico, dice all'uomo, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa. Che dimostrazione di grande potenza, che dimostrazione di grande potenza. E Gesù ha dimostrato la sua potenza perché ha dominato le forze della natura, ha dominato i demoni. Gesù Cristo ha dominato la morte. Ricorderete la risurrezione di Lazzaro. Uno dei suoi discepoli, non so come ha fatto, sicuramente per ispirazione dello Spirito Santo, neanche lo conosceva, ma appena l'ha visto gli ha detto: tu sei il figlio di Dio, tu sei re di Israele, Natanaele. I discepoli, il centurione alla croce, come ripeto, i demoni riconobbero che Gesù era il figlio di Dio. Ma la testimonianza più forte che noi abbiamo che Gesù è il figlio di Dio, cioè il Dio fatto uomo, è quella che ha detto il Padre. E anche questo è bellissimo. Leggiamo i Vangeli. Leggiamo i Vangeli, perché i Vangeli ci riempiono il cuore, i Vangeli ci parlano di Gesù, i Vangeli sono meravigliosi. Il Padre, Dio Padre, che non ce la fa resistere, non ce la fa resistere nel vedere suo figlio che sta facendo la sua volontà. E quando Gesù è stato battezzato, esce dall'acqua, la sua voce esce fuori dal cielo e dice: questo è il mio figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E ma non lo dice soltanto una volta. Ancora ricorderete nel momento della trasfigurazione, ancora Gesù dice ai discepoli frastornati, i tre discepoli frastornati: questo è il mio figliolo. E poi fa una dichiarazione molto importante, un imperativo che è importante anche per noi oggi: ascoltatelo, ascoltatelo. Perché se noi non lo ascoltiamo, se noi non lo riceviamo nel nostro cuore, il Vangelo di Dio non ha nessuna efficacia, non ha nessuna capacità di cambiare la nostra vita. Ci sono tante prove che Gesù Cristo è Dio, che Gesù Cristo è l'uomo che si è fatto, il Dio che si è fatto uomo, che è venuto per morire, per soffrire per noi, per i nostri peccati, lui giusto, per noi ingiusti, per condurci alla vita. Ma la prova ancora più forte la troviamo nel versetto 4, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Paolo afferma in un'altra parte: se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. La risurrezione è il suggello che dimostra che Gesù Cristo è il figlio di Dio, è la prova che il Vangelo di Dio è affidabile. Quindi il Vangelo di Dio è un Vangelo che va ascoltato, che va accolto, ma anche un Vangelo che va creduto, perché è un Vangelo affidabile. Abbiamo letto che è stato dichiarato figlio di Dio. Questa parola dichiarare significa tracciare una linea di separazione. Gesù Cristo è al di là, come uomo, di tutti gli altri uomini. Gesù Cristo è chiaramente il figlio di Dio. Egli è il re dei re, che è venuto per soffrire e per morire per noi, ma che tornerà. Tornerà secondo quello che è scritto nella Bibbia, tornerà perché lui è vivo. Gesù Cristo è vivo adesso. Adesso. Non mi dite come. Dove sta? Ci sono stati degli uomini che sono andati nello spazio e hanno detto: beh, noi abbiamo girato parecchio, però non abbiamo visto sto Dio, non l'abbiamo visto. Io credo che il Signore, come è successo, è descritto nei Vangeli, a un certo punto mentre la folla lo stava per prendere, e in quel momento non era ancora il momento, lui era venuto per morire, ma in quello ancora non era il momento. E quindi scomparve in mezzo alla folla, perché lui è Dio, è padrone delle leggi della natura. Cari fratelli, care sorelle, se noi non crediamo queste cose, noi non ci avremo l'entusiasmo di raccontarlo agli altri. Cioè Gesù sarà come un altro dei santoni che ci stanno nella storia, che ci sono passati nella storia del mondo. Gesù Cristo è diverso da tutti gli altri. Lui è Dio, in questo momento gli astronauti possono girare tutte le galassie, ma lui non si farà vedere, perché si farà vedere al momento opportuno. Ma in questo momento lui è vivo, e la destra del Padre intercede per noi, egli è la nostra giustizia. il Vangelo di Dio è affidabile. Ci sono molte persone che si presentano come persone che vogliono dare soluzioni, che si qualificano come persone affidabili, ma che alla prova dei fatti deludono. Io conosco una persona, un uomo, che si fidava molto del suo commercialista. Questo gli era stato presentato da un amico, si era dimostrato una persona comunque affabile, erano diventati anche amici. Tanto che quest'uomo che conosco appunto gli aveva affidato i suoi affari. Soltanto purtroppo dopo aver perso migliaia di euro si è accorto che questa persona in realtà non era una persona affidabile, è una persona superficiale e incompetente. Affidarsi a qualcuno è una cosa seria. E poi quando parliamo di cose spirituali, quello che noi possiamo perdere è molto di più dei soldi. Quello che possiamo perdere è il nostro futuro eterno. Vorrei chiedervi di riflettere ancora sulla importanza di credere nell'identità di Gesù come viene descritta nei Vangeli. Noi dobbiamo credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, che Gesù Cristo è uomo e Dio e che Gesù Cristo è vivente adesso. Questo è importante perché altrimenti si cadrà nella trappola di credere in tanti altri mediatori, di tanti altri salvatori, persone che non hanno le qualifiche di Cristo, persone che non hanno la sua capacità. Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo e quindi attenzione a sostituire la creatura con il creatore. A sostituire Gesù Cristo con persone che non sono venute per soffrire e per morire sulla croce per i nostri peccati, persone che non sono resuscitate. Dice un teologo commentatore famoso, la negazione della divinità e unicità di Gesù Cristo distrugge il fondamento su cui la speranza cristiana è costruita. Chi lo fa, chi nega la sua divinità, chi lo sostituisce con altri mediatori, distrugge quel ponte su cui lui stesso dovrebbe passare. Attenzione quindi, c'è un solo Vangelo e il Signore ci ammonisce in Galati, al capitolo 1, versetti 8 e 9. Ma anche se noi o un angelo del cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema o anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Anatema significa maledetto, separato da Dio, eternamente da Dio. E per ben due volte in questi versetti il Signore ce lo fa notare, ce lo dice. Perché il Signore è così duro? Perché il Signore dice queste parole in una maniera così pesante, violenta, forse è cattivo, forse vuole mettere paura alle persone, vuole costringerle. No, la realtà è che Dio sta usando ancora la sua infinita misericordia, perché la salvezza è soltanto in Cristo. Non c'è nessun altro nome che è stato dato agli uomini per il quale noi possiamo essere salvati. Egli, Gesù Cristo, nostro Signore, è stato dichiarato Figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la resurrezione dei morti. E poiché Gesù Cristo è risorto, noi che crediamo in Lui e che siamo nella Sua volontà possiamo sperare in un mondo disperato. Noi che crediamo in Lui e che siamo nella Sua volontà possiamo avere già gioia, pace, possiamo goderla già adesso aspettando il Suo ritorno. Questa è una bella notizia. Questa è una bella notizia che devono tutti sapere. Chiunque dichiara che Gesù Cristo è Dio fatto uomo e lo riceve come re nella propria vita, non solo viene accolto da Dio Padre come suddito, ma è accettato come figlio, adottato come figlio. Voglio ancora sottolineare che questo qui è soltanto l'inizio del Vangelo di Dio. È una parte importantissima, ma la parte che va annunciata, la parte importante che ci sta a cuore è proprio quella che Gesù Cristo tornerà per stabilire il suo regno. Se noi non annunciamo questo, noi annunciamo un Vangelo incompleto che non porta veramente questa speranza e questa gioia nel cuore delle persone, perché noi viviamo in un mondo di ingiustizia, ci sono persone che soffrono, stanno soffrendo ora e non hanno speranza di non soffrire più. E allora, come si dice a Roma, gli dai una consolazione, gli consoli che ha detto, no? Si dice così. Cioè, quando una consolazione è finta, è falsa, allora uno potrebbe dire, ma dai, su, coraggio, spera che domani sarà meglio. Ma la speranza che noi possiamo dare, che noi possiamo trasmettere, è la stessa che noi abbiamo ricevuto, cioè che Gesù Cristo è vivo ora e che tornerà per stabilire il suo regno, dove abiterà una giustizia perfetta, dove non ci saranno più lacrime e sofferenza, dove non ci saranno più morti, dove non ci saranno più addii. E allora che cosa ne pensi del Vangelo di Dio? Ci credi? E allora, andando alla conclusione, permettimi di farti questa esortazione. Se tu ci credi, dillo ai tuoi cari, dillo ai tuoi familiari, ai tuoi amici, ai tuoi vicini, ad ogni persona che Dio ti metterà davanti. Come 2000 anni fa Dio aveva affidato a Paolo la responsabilità di far conoscere il Vangelo di Dio, così oggi la sta affidando a me e a te, perché noi lo facciamo conoscere nella sua interezza alle persone che ci circondano. Gesù Cristo ha detto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 24, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Morirete nei vostri peccati. Questa morte è l'inferno, fatto di disperazione, una disperazione senza fine, la separazione da Dio. Ma poi Gesù ha aggiunto anche, io sono venuto affinché abbiano vita e l'abbiano ad esuberanza, una vita traboccante, una vita che va per l'eternità. E se tu ancora, io non penso che, spero che tutti quanti abbiamo accolto questo Vangelo, creduto, ritenuto affidabile, affidato la nostra vita al Signore, ma se ancora non l'hai fatto, veramente accogli questa mia supplica che ti faccio da parte di Dio. Apri il tuo cuore adesso al messaggio del Vangelo, credi nel Vangelo di Dio, riceva Gesù Cristo come Signore, Salvatore, Re, e attendi il momento che Lui tornerà per portarti insieme a Lui nella gloria. Il Vangelo di Dio riguarda questa lieta notizia, una buona notizia. Tu l'hai ricevuta, tu l'hai creduta, ti sei affidato a Lui, e allora condividila con gli altri, perché ne vale del loro destino eterno. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché per la Tua bontà Tu hai permesso che questa buona notizia arrivasse nel mio cuore, e non perché io sono più intelligente o più credulone, ma io so che è per l'opera dello Spirito Santo che Tu hai permesso che io ci credessi con tutto me stesso. Grazie, Signore, perché veramente, come abbiamo cantato, in quel momento la mia vita è cambiata, Tu hai toccato il mio cuore, mi hai liberato da tutti i sensi di colpa. Grazie, Signore, perché anche se sbaglio, io so che Tu sei lì pronto a rialzarmi e a perdonarmi. Signore, grazie perché Tu sei la mia giustizia. La mia giustizia, Tu mi hai reso giusto davanti a Dio Santo, e Ti voglio pregare, Signore, se c'è qui qualcuno che ancora non ha capito veramente che cosa significa il Vangelo, come si fa a diventare Tuoi figlioli, ad avere questo libero accesso a Te e all'eternità, alla vita eterna insieme a Te, Ti prego, Signore, che oggi per la Tua grazia, mediante lo Spirito Santo, puoi toccare il suo cuore, puoi aprire i suoi occhi a questa meravigliosa verità, a questa lieta notizia. Benedici, Signore, ognuno di noi, e Ti prego che possiamo avere un cuore come il Tuo per le persone che non Ti conoscono ancora, che possiamo desiderare di condividere il Tuo amore con gli altri, come è stato pregato, Signore, con le parole ma anche con le azioni. Dacci Tu la forza, Signore, perché siamo facilmente trasportati a concentrarci su noi stessi a volte, e così ci basta soltanto venire qui la domenica mattina, ma Signore, non è questo. Tu ci hai affidato adesso, ancora oggi, hai rinnovato questo, ci hai affidato il Tuo Vangelo, da annunciare agli altri come testimoni. Ci hai chiamato, Signore, e ci tieni ancora qui su questa terra con questo scopo. Dacci la capacità e la forza di farlo, e anche il cuore per te, Signore. Noi non possiamo darti niente in cambio di quello che tu hai fatto per noi, ma possiamo darti la nostra ubbidienza, la nostra vita, e vogliamo sentire anche noi le parole che hai detto a Gesù: questo è il mio figliolo e io mi compiaccio di lui. Grazie, Signore, che ci hai adottato, grazie che posso chiamarti Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen.